ad alta voce. Paolo Piero Bon legge Una cosa divertente che non farò mai più di David Foster Wallace, traduzione di Gabriella D'Angelo e Francesco Piccolo.
Ma non vi ho detto che Frank Conroy, il celebre scrittore e professore di scrittura creativa nell'Iowa, ha raccontato la sua esperienza della crociera in un articolo pubblicato sulla brochure della Celebrity 7NC? Beh, è così. E la cosa comincia proprio il primo sabato, con il passaggio nel corridoio del Molo 21 insieme alla famiglia. Conroy ha fatto la stessa crociera extra lusso che ho fatto io. 7 notti nei Caraibi occidentali sulla cara vecchia Nadir, nel maggio del 94. Lui e la famiglia hanno viaggiato gratis. Conosco questi dettagli perché ho parlato con Conroy al telefono e ha risposto a tutte le domande indiscrete ed è stato sincero e disponibile. In definitiva, mi è sembrato assolutamente onesto su tutta la faccenda. Con quel solo, breve passo, entrammo in un mondo nuovo, una specie di realtà alternativa a quella della terraferma. Sorrisi, strette di mano, e poi fummo subito accompagnati nella nostra cabina da una giovane donna gentilissima che si occupava delle relazioni con gli ospiti. Poi si affacciano alla balaustra a guardare la partenza della Nadir. Ci rendemmo conto che la nave si stava allontanando, eppure non avevamo sentito nessuna sirena, il ponte non tremava, i motori non facevano alcun rumore. Era come se la Terra avesse deciso per magia di arretrare, un controzoom lentissimo come quelli che si vedono nei film. Questo potrebbe essere già sufficiente per farsi un'idea dell'intero articolo di Conroy. La mia crociera Celebrity, ovvero tutto questo e in più pure la tintarella. La portata delle sue implicazioni mi rimane oscura fino a quando non mi metto a rileggerlo disteso sul ponte 12 il primo giorno di sole. L'articolo di Conroy è pieno di grazia, incisivo e seduttivo e sedativo. Sostengo però che è anche totalmente sinistro e suscita disperazione ed è scorretto. La sua scorrettezza non si esprime soltanto nei riferimenti costanti e mesmerici alla fantasia e alla vita alternativa e ai poteri palliativi dei professionisti della viziatura. Ero salito a bordo dopo 2 mesi di lavoro intenso e piuttosto stressante, ma ora sembrava un vago ricordo. Mi resi conto che era una settimana che non lavavo un piatto, non cucinavo, non andavo al mercato o a fare una commissione o qualsiasi altra cosa richiedesse un minimo di impegno mentale e fisico. Qui le decisioni più difficili da prendere erano se passare il pomeriggio a guardare Mrs. Doubtfire o a giocare a bingo. E nemmeno nell'eccesso di aggettivi positivi né nel tono di incondizionata approvazione. Le fantasie e le aspettative di ognuno di noi dovevano essere quantomeno superate. E poi il servizio. La compagnia Celebrity sembra pronta e capace di soddisfare ogni esigenza. Sole abbagliante, aria tiepida e ferma, il verde blu brillante dei Caraibi sotto l'immensa volta di lapislazzuli del cielo. La preparazione deve essere meticolosa, perché il servizio era veramente impeccabile, e impeccabile in ogni aspetto, dallo steward della cabina al sommelier, dal cameriere al banco alla responsabile delle relazioni con gli ospiti, dal marinaio semplice che si fa in quattro per portarvi la sedia sul ponte fino all'ultimo inserviente che vi mostra la strada per la biblioteca. È difficile immaginare un'organizzazione più professionale, più perfetta, e dubito che nel mondo ce ne siano altre che possano eguagliarla. Piuttosto, parte della scorrettezza vera dell'articolo sta nella maniera in cui, ancora una volta, la mega compagnia vende la sua capacità non solo di gestire al millimetro il modo in cui ognuno percepisce la crociera extra lusso 7 notti ai Caraibi, ma anche l'interpretazione e l'articolazione di questa percezione. In altre parole, i PR della Celebrity vanno da uno degli scrittori americani più rispettati e gli fanno fare una prearticolazione e una preapprovazione della settimana 7NC e lui lo fa con una professionalità, eloquenza e autorità che pochi profani fra i percettori e gli articolatori potrebbero eguagliare. Ad esempio, dopo aver letto l'articolo di Conroy a bordo, ogni volta che ho alzato gli occhi verso il cielo, non ho visto il cielo che vedevo, ma l'immensa volta di lapislazzuli del cielo. Ma la cosa peggiore è che il progetto grafico e la collocazione di la mia crociera celebrity sono bassamente ambigui e vanno molto al di là di qualunque steccato etico-letterario che pur consunto ancora resista. L'articolo di Conroy sembra più che altro un inserto, con pagine più sottili e con margini diversi dal resto della brochure, che danno l'impressione che sia stato tratto da qualcosa di più lungo che Conroy abbia scritto con spirito obiettivo. Ma non è stato così. La verità è che la compagnia Celebrity ha pagato Frank Conroy per farglielo scrivere, anche se in nessun posto dell'articolo o della presentazione si trova conferma che si tratta di una prestazione a pagamento. Neanche una scritta piccola del tipo messaggio promozionale che compare in basso a sinistra sugli schermi TV durante le televendite della Celebrity. Invece, su questa strana prima pagina dell'articolo pubblicitario c'è una foto pseudo-autoriale di Conroy in atteggiamento pensoso e con un maglione a collo alto, e sotto la foto c'è la bibliografia dell'autore che comprende un classico come Stop Time del 1967, uno dei migliori diari letterari del XX secolo, uno di quei libri che ti fanno venire voglia di diventare scrittore. Poiché al Molo 21 sono stato temprato all'ascolto di ogni forma di narrazione esplicativa o giustificatoria, sono stato in grado di fare una seria inchiesta telefonico-giornalistica su come mai il professor Conroy abbia scritto questo articolo pubblicitario, ricevendo due spiegazioni diverse. La prima. Dall'addetto stampa della Celebrity, la signora Vissen, dopo un silenzio durato due giorni che equivaleva, ne sono certo, a quando si copre la cornetta con la mano e si decide cosa dire chiedendo consiglio a qualcuno. Alla Celebrity lessero un articolo che il signor Conroy scrisse per la rivista Lavoro e Tempo Libero e furono davvero impressionati da come riuscisse a creare delle vere e proprie cartoline immaginarie. Così decisero di chiedergli di scrivere sull'esperienza di questa crociera un articolo diretto a persone che non erano mai state in crociera e lo pagarono in anticipo per l'articolo, e devo dire che rischiarono molto davvero, perché il signor Conroy non era mai stato in crociera prima e invece dovettero pagarlo a prescindere dal fatto che la crociera gli piacesse o no, o che l'articolo andasse bene o no, ma ovviamente l'articolo andò bene, il signor Conroy fece un ottimo lavoro e tutta qui la storia, e se la crociera gli piacque può vederlo nella brochure. La seconda, dal signor Frank Conroy, con il sospiro che precede un certo candore indolente: ho fatto una marchetta. In altre parole, la compagnia Celebrity presenta le pagine di Conroy come se fossero un vero e proprio articolo e non come una pubblicità. È proprio una scorrettezza. E il motivo è questo: che vengano rispettati o meno, gli obblighi fondamentali di un articolo sono quelli contratti con i lettori. Il lettore, anche se a livello inconscio, lo sa e tende a rapportarsi a un articolo con un livello di apertura e credulità abbastanza alto. Ma un annuncio pubblicitario è una cosa completamente diversa. Gli annunci pubblicitari hanno un determinato obbligo formale e legale di veridicità, ma questi obblighi sono abbastanza ampi da consentire una buona dose di manovre retoriche, più che sufficiente ad adempiere all'obbligo fondamentale della pubblicità, che è quello di servire gli interessi economici di chi la finanzia. Qualsiasi tentativo una pubblicità compia di interessare o attrarre chi la legge non è volto, in ultima analisi, al beneficio del lettore. E il lettore sa anche tutte queste cose: che il fascino dell'annuncio pubblicitario è per sua natura calcolato. E questo è uno dei motivi per cui il nostro stato ricettivo è differente, più guardingo, ogni volta che ci troviamo di fronte a un annuncio pubblicitario. Nel caso dell'articolo di Frank Conroy, la compagnia Celebrity, temo con la complicità consapevole del signor Conroy, tenta proprio di presentare un annuncio pubblicitario in modo tale che ci avviciniamo a esso stando in guardia il meno possibile e senza difese, proprio come se si trattasse di un articolo, di qualcosa che è arte o che almeno prova a essere arte. Un annuncio pubblicitario che fa finta di essere arte è, quando va bene, come quando qualcuno vi sorride cordialmente solo perché vuole qualcosa da voi. Questo è già disonesto, ma il peggio è l'effetto finale che tale disonestà suscita in noi, poiché esso offre un perfetto facsimile o simulacro di buona fede senza il vero spirito della buona fede. Produce confusione nella nostra mente e alla fine la nostra guardia si alza anche di fronte ai sorrisi sinceri e all'arte vera e alla buona fede. Ci fa sentire confusi, soli, impotenti, arrabbiati e impauriti. Ci fa sentire disperati. Questo discorso riguarda anche il fenomeno del sorriso professionale, un fenomeno fondamentale del terziario. E per quanto mi ricordo, in nessun posto sono stato fatto oggetto di tanti sorrisi professionali quanti sulla Nadir. Il maître, gli steward, i responsabili dell'hotel, il direttore di crociera, i loro sottoposti si accendevano come interruttori non appena mi avvicinavo. Ma anche al ritorno sulla terraferma, nelle banche, nei ristoranti, al check-in dell'aeroporto, eccetera. Lo conoscete questo sorriso, la strenua contrazione dei muscoli peribuccali con il parziale coinvolgimento degli zigomi, un sorriso che non ce la fa ad arrivare agli occhi e che non è altro che un tentativo calcolato di favorire gli interessi personali di chi sorride facendo finta che gli piaccia colui che riceve il sorriso. Perché i datori di lavoro e i superiori costringono i loro inferiori ad allenarsi nel sorriso professionale? Sono forse l'unico cliente in cui grandi dosi di sorrisi del genere producono disperazione? Sono l'unica persona al mondo a essere convinta che la causa del numero crescente di fatti di cronaca in cui persone all'apparenza assolutamente normali cominciano a sparare con pistole automatiche nei centri commerciali, nelle agenzie di assicurazione, nelle cliniche private, nei McDonald's, dipende anche dal fatto che posti del genere sono ben noti vivai di propagazione del sorriso professionale? Chi credono di prendere in giro con il sorriso professionale? E tuttavia, siamo al punto che anche l'assenza di sorriso professionale è fonte di disperazione. Tutti quelli ai quali è capitato di comprare un pacchetto di gomme da un tabaccaio di Manhattan o di chiedere una scatola con la scritta fragile all'ufficio postale di Chicago o un bicchiere d'acqua a una cameriera di Boston conoscono bene l'effetto di abbattimento morale di uno sguardo corrucciato dell'addetto a servizio, e cioè l'umiliazione e il risentimento che si provano per un sorriso professionale negato. E oramai il sorriso professionale ha perfino invertito il mio risentimento verso l'orribile atteggiamento professionale. Sto alla larga dal tabaccaio di Manhattan perché provo risentimento non più per il carattere del negoziante o per l'assenza di buona volontà, ma per la mancanza di professionalità nell'avermi voluto negare il sorriso professionale. È un bel casino. Insomma, per questo particolare cliente della Sette Note ai Caraibi, l'articolo pubblicitario di Corroy finisce per avere una veridicità che, ne sono abbastanza sicuro, non era nelle intenzioni. Mentre la mia settimana sulla Nadir si consumava, cominciavo a vedere questo reportage promozionale come il perfetto riflesso ironico dell'esperienza stessa della crociera di massa. L'articolo è patinato, potente, efficace, chiaramente il massimo che si può ottenere pagando. E ha l'aspetto di una cosa che sarà utile a me. Manipola le mie esperienze e la mia interpretazione di quelle esperienze e se ne prende cura in anticipo al posto mio. Sembra che si occupi di me, ma non lo fa per davvero, perché per prima e più di ogni altra cosa mi chiede qualcosa. Proprio come la crociera, la scenografia ammaliante, la nave scintillante, lo staff allegro, i camerieri solerti e tori vogliono tutti qualcosa da me. E non si tratta solo dei soldi del biglietto. Quelli li hanno già avuti. Il fatto è che quello che vogliono è difficile da definire. Però è dall'inizio della settimana che lo sento. e sento che cresce. Si aggira intorno alla nave come una pinna di squalo. Però, per quanto riguarda il lusso, la diabolica brochure Celebrity non mente né esagera. Ora ho di fronte il dilemma del giornalista che deve scegliere il numero di esempi da elencare per comunicare quanto sibariticamente e patogenicamente si venga viziati a bordo della Nadir. Potrei anche fare il solo esempio di sabato 11 marzo, subito dopo essere partiti, ma prima del tempo del Mare del Nord, quando decido di uscire sul ponte 10 per cominciare a godermi il panorama e quindi penso di aver bisogno dell'ossido di zinco per non spellarmi il naso. Il mio ossido di zinco si trova ancora nell'enorme sacca che in quel momento è ammucchiata con tutti gli altri bagagli in un angolo tra l'ascensore di prua 10 e la scala di prua 10, e intanto dei giovanotti con una tuta blu da cadetto celebrity, i facchini, che sembrano tutti libanesi, confrontano le etichette dei bagagli con la lista dei passeggeri della Nadir divisi per gruppi e ripartiscono i bagagli per poi trasportarli nelle cabine, a cominciare dal gruppo 1. In quel momento individuo la mia sacca e l'afferro per tirarla fuori dal mucchio di pelle di nylon, con l'intenzione molto semplice di portarla io stesso nella 1009 e scavarvi dentro per cercare il mio caro vecchio ZNO, del quale, tra parentesi, mi fido ciecamente, visto che ho fatto il bagnino part time, e vaffanculo alle stronzate delle creme protettive. Con il vecchio ZNO il vostro naso sarà come quello di un neonato. Uno dei facchini mi vede afferrare la sacca e allora mette subito giù tutte e quattro le enormi valigie che sta trascinando e fa un salto per bloccarmi. All'inizio temo che mi abbia preso per un ladro di valigie e che mi chieda di controllare il biglietto o qualcosa del genere, ma subito scopro che quel che vuole è la mia sacca. Pretende di portarla lui al posto mio nella cabina 1009. E io, che sono una volta e mezzo questo ragazzetto che ormai avrà pure l'ernia, e anche la sacca una volta e mezzo lui, protesto cortesemente, cercando di convincerlo. Dico: non si preoccupi, non mi sembra una tragedia, sto solo cercando il mio caro vecchio ZNO. Faccio capire al facchino che so benissimo che hanno un'organizzazione perfetta nello smistamento dei bagagli, e del resto non ho nessuna intenzione di violarla per fargli portare una valigia del gruppo 7 prima di un'altra del gruppo 2, e che dunque la mia sacca vecchia e pesante, corrosa dai segni del tempo, posso portarmela anche da solo, così il ragazzo avrà meno lavoro da fare. E così ora, con questa affermazione, viene fuori una questione assurda tra me e il facchino libanese, perché in questo momento ho messo il ragazzo, che a stento parla inglese, in una sorta di doppio legame, un conflitto fra professionalità e deferenza, un vero e proprio paradosso del viziatore. Il cliente ha sempre ragione contro il cliente non deve mai portare i suoi bagagli. Inconsapevole in quel momento di ciò che quel povero piccolo libanese sta passando, ne respingo sia lo squittio di protesta, sia l'espressione agonizzante come meri atti di servilismo. Prendo la sacca e la trascino fino alla 1009 e mi spalmo il becco con lo ZNO e vado di nuovo fuori a guardare la costa della Florida, che si allontana come in una controzoomata, come insegna Frank Conroy. Solo più tardi mi rendo conto di cosa ho fatto. Solo più tardi mi rendo conto che questo povero facchino libanese del ponte 10 sta avendo una lavata di testa dal capo facchino, anche lui libanese, che ha avuto a sua volta una lavata di testa dal capo steward austriaco, che è stato attendibilmente informato che sul ponte 10 un passeggero è stato visto portare la propria valigia per i corridoi e ora chiede la testa di tutti i responsabili libanesi per questo evidente segnale di negligenza facchinesca. E ha riferito, parlo sempre del capo steward austriaco, l'incidente, a quanto pare tipico, a un ufficiale delle relazioni con gli ospiti, un greco con gli occhiali da sole e walkie-talkie e delle spalline da ufficiale così complicate che non ho mai capito che grado avesse. E questo individuo greco d'alto rango viene da me alla 1009 dopo cena, sabato sera, per scusarsi. in nome e per conto dell'intera compagnia navale e della famiglia Khandris e assicurarmi che le teste di questi libanesi pezzenti già rotolano nei vari corridoi come punizione espiatoria per avermi lasciato portare la valigia da solo. E anche se l'inglese di questo ufficiale greco è, sotto molti aspetti, migliore del mio, mi ci sono voluti almeno 10 minuti per esprimere il mio orrore e rivendicare la mia responsabilità nella faccenda e per spiegare in dettaglio il paradosso in cui ho costretto il facchino, agitando nei momenti salienti del mio racconto il tubetto di ZNO che ha causato tutto il casino. 10 minuti e anche di più per ottenere dall'ufficiale greco la promessa che tutte le teste mozzate sarebbero state riattaccate e i rapporti infamanti sarebbero stati ritirati, 10 minuti prima di sentirmi abbastanza a posto da permettere all'ufficiale di ritirarsi. A ripensarci ora, credo che l'unica cosa che persuase davvero l'ufficiale greco fu il fatto che mi considerò una persona davvero strana, instabile, e sono sicuro che questo giudizio fu condiviso anche dal signor Dermatitis e associato alla richiesta della stessa sera di portare le scolature di sangue agli squali, e tutta la faccenda frantumò la mia credibilità presso Dermatitis prima ancora di riuscire ad incontrarlo. E tutta la questione è stata incredibilmente logorante e angosciante e ha riempito quasi un intero taccuino, e qui ho riportato solo la trama principale dello psicodramma.